le varie iniziative.
Allora, ciao a tutte e a tutti e grazie alla radio per questo spazio ospitalità. E niente, domani sabato 25 marzo e domenica 26 marzo avremo due momenti di, diciamo, nel pomeriggio di sabato, cominciando intorno alle 4:30-5, e la domenica in tarda mattinata avremo questo momento dedicato a metodi e pratiche di resistenza e lotta alla gentrificazione. Questo è diciamo un appuntamento che vede l'incontro con il collettivo di attivisti di Lisbona Left Hand Rotation, che si occupa esattamente di questo da quasi 20 anni, sviluppando laboratori con tantissime realtà di ogni genere su tutto il pianeta. Parliamo di vari continenti dove appunto i Left Hand Rotation hanno portato questi loro laboratori e hanno avviato la costruzione di questo Museo de los Desplazados, il museo dei dislocati, degli sfrattati, che potete trovare in internet, che è appunto la raccolta di tutti questi materiali realizzati attraverso queste attività laboratoriali. E niente, questo il sabato pomeriggio ci sarà il momento più specificatamente di laboratorio, di diciamo condivisione da parte del Left Hand Rotation delle loro metodologie, e la domenica ci sarà il momento invece di uscita nel quartiere di Centocelle, di passeggiata degentrificante, dove andremo a segnalare le criticità legate a questa diciamo questo fenomeno della gentrificazione, ma anche andare a sottolineare invece quei luoghi e quegli aspetti del quartiere e del territorio che invece rispecchiano rispecchiano la città che noi vogliamo. Per cui non è soltanto affrontare le questioni e le problematiche relative alla gentrificazione e a ciò che si può fare per provare a limitarla e anche insomma a sconfiggerla, ma anche sicuramente per noi insomma è molto importante è portare invece una visione di città che è come quella che noi desideriamo e che ha appunto a che fare con il nostro modo di stare al mondo e insomma la città diciamo liberata. Questo ovviamente non si tratta di un evento isolato. E non so se vuoi dire qualcosa tu a riguardo.
Questo è diciamo
più vicino.
Più vicino. Okay. Allora, questo è un passaggio, uno delle nostre tappe, diciamo così, perché abbiamo già organizzato altri incontri. Abbiamo avuto come primo incontro, abbiamo incontrato gruppo di attivisti provenienti da Marsiglia che facevano una grossa battaglia, che hanno fatto una grossa battaglia sulla piazza chiamata Le Plaine da loro, e poi ci siamo incontrati anche con attivisti invece sudamericani come Adriana Gongi, che ci ha parlato di esperienze in Uruguay. Quindi questa è diciamo una delle nostre tappe in vista di maggio, dove avremo una 3 giorni in cui verranno invitati tutti coloro, tutti gli attivisti che tra l'altro noi abbiamo incontrato durante un viaggio, anche questo a tappe, che stiamo facendo, per cui siamo stati ad Atene, siamo stati a Tirana, siamo stati a Londra, stiamo per andare a Madrid e Barcellona e ancora ad Amsterdam e Berlino, nonché in Italia, Milano, Torino, Bologna, Taranto, Napoli. Quindi diciamo questo incontro di domani e dopodomani vede in particolare un invito a tutte le realtà romane che abbiamo già invitato direttamente, ma che anche attraverso questo canale vogliamo invitare, quindi vogliamo invitare a partecipare, perché ci sembra importante questo passaggio, che è un passaggio metodologico e che può essere molto interessante capirlo e anche farlo proprio in qualche modo. E poi ci sarà questa passeggiata, quindi è importante l'apporto di ogni realtà che in qualche modo sta vivendo. Comunque stiamo tutti quanti sotto il giogo della gentrificazione dal punto di vista proprio dello sfruttamento del capitale sul territorio e sui nostri corpi, quindi questo è quello che ci stiamo apprestando a fare e che poi vedrà una 3 giorni a maggio, che speriamo di nuovo venire a raccontare qui tramite la radio, dove ci saranno invitati da tutta Europa, ma ci saranno anche gli invitati che avremo, che vorremmo avere e che vogliono partecipare con noi, provenienti dalla nostra città.
Senti, che specificità ci sono interessanti a Lisbona, di cui parlerete immagino domani e dopodomani, che possono, come dire, fornire un po' un qualche esempio anche qui?
Beh, in realtà sì, domani sicuramente si parlerà del caso di Lisbona, anche perché le attività di Left Hand Rotation nascono proprio in quella città e gli attivisti di Left Hand Rotation in realtà non sono portoghesi ma vivono là da numerosi anni e hanno cominciato questo loro attivismo antigentrificante proprio a confronto con una città che di questo processo ha subito in una maniera veramente devastante. Però chiaramente non si parlerà specialmente a opera, diciamo, interessi dell'industria del turismo, perché comunque la gentrificazione è un processo fatto di tanti aspetti e di tante dinamiche che porta più o meno sempre lo stesso risultato, cioè l'allontanamento degli abitanti, diciamo, autoctoni, chiamiamoli così, diciamo quegli abitanti che vivevano nei quartieri popolari e che si ritrovano sotto un processo di valorizzazione, di estrema valorizzazione del suolo, e quindi il costo dell'abitare, il costo del lavoro stesso, il costo dei commerci, della vita, per cui si è costretti ad allontanarsi, a dover abbandonare, essere sfrattati, a dover abbandonare gli affitti, non poterli rinnovare, doversi vendere casa, perché il quartiere dove si è nati e cresciuti, magari dove magari si sta con la propria famiglia a generazioni, e tutto a un tratto inizia a diventare completamente inaccessibile. Il caso di Lisbona è molto specifico, legato al turismo, che ha portato a sua volta un processo di turismo lavorativo, per cui con i Golden Visa, questi permessi del governo portoghese di prendere la residenza all'interno del paese e poter a quel punto acquistare casa e fare affari. Chiaramente questi stranieri residenti pensano principalmente al proprio profitto. È una bella città ospitale e colorata come quella di Lisbona, ha portato a un'esasperazione delle dinamiche, appunto, abitative, volte a un commercio e non più a una vita vissuta. La lieta notizia è, dopo tanti anni di esproprio e di sfruttamento di quel territorio, proprio qualche settimana fa il governo portoghese ha preso la decisione di bloccare la concessione di licenze per mettere le case a Airbnb, cioè a essere affittate sul breve termine per il turismo, diciamo, di un weekend. Quindi ha bloccato la possibilità, cioè non rilascia più licenze, e in più ha bloccato anche la possibilità di chiedere, appunto, questi visti dorati per residenti stranieri. Ora, chiaramente, dopo tanti anni, è stato più che superato il numero di saturazione di, appunto, abitazioni che possono essere messe a profitto in questo modo, però diciamo che se non altro un segnale è stato dato. Pare che entro il 2030 e le cose resteranno così, e poi pare che dopo il 2030 potrebbero iniziare anche a levare licenze che sono già attive, o levare addirittura questi visti d'oro. Diciamo che sono manovre, sono quel piano, diciamo, di contrasto di questa forma di sfruttamento selvaggio di ogni angolo del vivere, dell'abitare nelle città di tutto il mondo, perché non è assolutamente un fenomeno limitato all'Europa. E sono questi segnali istituzionali, diciamo, di volontà che, calate all'alto, per fortuna, tante volte anche grazie a degli intensi movimenti popolari, come l'abbiamo visto in Uruguay nello specifico, appunto, ci sono questi casi in cui le istituzioni riescono a porre un freno, o se non altro accorgersi che ormai un danno è stato fatto e a limitarlo, diciamo, in emergenza. attraverso tantissime forme. La cosa che a noi interessa, sicuramente questo è un piano che a noi come laboratorio di lotta alla gentrificazione del CSA Forte Prenestino interessa questo genere di dinamiche, perché coinvolge un sacco di attivisti che spingono per questo tipo di dialogo di istituzioni con le istituzioni, di influenzare le decisioni, diciamo, dall'alto. Però effettivamente noi riteniamo anche che non ci sia il tempo tante volte di aspettare che dopo lustri e lustri e lustri vengano prese delle decisioni politiche importanti, e ci interessa moltissimo incontrare, entrare in relazione e mettersi a elaborare insieme con realtà di base, gruppi di attivisti, tutte quelle lotte contro gli sfratti, per l'affermazione e il mantenimento del welfare nei quartieri, insomma tutte quelle forme di auto-organizzazione dal basso che in tutta Europa, come stiamo incontrando e stiamo imparando, si attivano e si sono attivate per tentare di contrastare questa invasione selvaggia, che ormai insomma di parlare di gentrificazione oggigiorno non è parlare di qualcosa di completamente strano, diciamo che è un fenomeno ultra riconoscibile ed è così tanto riconoscibile, per una riflessione che abbiamo fatto internamente, proprio per la sua apparente sistematicità. Cioè ovunque si viaggi nel mondo si riconosce chiaramente quella che è la gentrificazione nel quartiere storico rimesso a nuovo, nel porto riempito di baretti con crudite di mare, certo, e prosecchini a 15 euro. Ecco, diciamo che è talmente ormai diciamo appunto riconoscibile e appare nella sua sistematicità questo processo di spogliazione dei quartieri, delle città, che niente, se ormai e questa cosa effettivamente l'abbiamo riscontrata su quelli che sono i gruppi di attivisti e di militanti che provano a lottare contro questa forma che è la gentrificazione in tutti i suoi aspetti, perché ce ne sono di questi gruppi che nominano la gentrificazione come un problema da affrontare o come un nemico da attaccare, e che si attivano per cercare delle soluzioni che siano degentrificanti o addirittura volte appunto a quel modello di città che invece, che poi in realtà non è un modello solo, ma è una città che ci piace, è proprio plurale, diversificata, eccetera, e accogliente. Per cui la gentrificazione, per dire che la gentrificazione è un problema riconoscibilissimo, e questo proprio attraverso quei gruppi che si attivano nel contrastarla.
Ti vedevo che eri in procinto,
però non voglio insomma dilungarmi troppo, perché Sergio ha già detto molto, volevo aggiungere delle cose, ma magari prima.
Sì, no, io ti volevo chiedere come funzionavano i workshop, per cui se vuoi aggiungere va benissimo.
Sì,
insomma,
no, io volevo aggiungere il tema, diciamo, che, sul fatto che la questione della gentrificazione innanzitutto ha una caratteristica che è planetaria, come anche l'ha definita Loretta Lise, insomma, una ricercatrice sull'argomento, diciamo così. Dopodiché, di sicuro, per esempio, noi ci siamo detti, quando abbiamo cominciato il laboratorio, che ci sono tre parole che sicuramente non potevano far parte del nostro vocabolario, e che sono invece tre parole che vengono sempre usate dai poteri forti e comunque dalle istituzioni, che è quello di decoro, riqualificazione e rigenerazione urbana. Tre parole che sono che nascondono e celano soltanto operazioni di gentrificazione. La gentrificazione, che appunto è un termine assolutamente inglese, che noi stiamo traducendo dall'inglese, ma che contiene un significato piuttosto forte, che è quello proprio che prevede il passaggio prima del capitale attraverso lo sfruttamento del suolo, ma anche invece attraverso una connivenza con le istituzioni che diventano assenti in una data area, in un dato spazio urbano quartiere e quant'altro, per poi appunto procedere ad un processo molto più massivo di sfruttamento, e quindi poi dopo si creano quelle, diciamo, così, degli sgomberi che sono o forzati o indotti, perché a quel punto la cittadinanza o non si può più permettere, diciamo, di abitare nel suo quartiere, nel quartiere dove ha sempre abitato, oppure è forzatamente, diciamo, attraverso operazione di sfratti e quant'altro, viene, diciamo, evacuata da quell'area. Quindi questo è il processo di gentrificazione. I laboratori che andremo a fare sono laboratori che vogliono proprio, diciamo, inserirsi in questa nel processo gentrificante, ma attraverso la produzione invece di immaginari, nonché attraverso la la condivisione di metodologie e pratiche di cosiddetta, chiamiamola così, resistenza, anche se non è anche questa una parola che ci fa impazzire, perché continuiamo a resistere e vuol dire che c'è già passato addosso un treno merci. Quindi quello che invece è il processo che noi desideriamo attivare attraverso questi laboratori, questo è il primo, ma durante la 3 giorni di maggio ce ne saranno altri, quelli che tra l'altro verranno anche proposti dagli attivisti provenienti dalle varie città. È un laboratorio che però vuole spingere non semplicemente appunto sotto l'aspetto della resistenza, ovvero della lotta poi alla fine per la lotta, ma invece, come anche suggeriva e stava dicendo prima Sergio, anche a cominciando a invece pensare a strategie che possono essere strategie propositive o comunque strategie di uso della città che diventano di altro carattere, che non sono sotto, diciamo, la regola del profitto. E questo è anche un modo per cominciare a, più che altro, a dare spazio al nostro immaginario, perché poi alla fine con questo tipo di sistema in cui siamo, oltretutto, soprattutto tra l'altro con la profusione di tutti i social, noi siamo sotto siamo sotto desideri indotti, e invece cominciare a pensare a quello che effettivamente noi immaginiamo sulla città e che desideriamo, cioè quelli che sono i nostri desideri che ormai abbiamo accantonato.
Per entrare anche nello specifico dell'attività del Left Hand Rotation che ci proporranno domani pomeriggio, Left Hand Rotation lavora appunto su metodologie pratiche, resistenza e lotta contro la gentrificazione, diciamo specificatamente sul piano culturale, quindi si tratta di considerare i luoghi dei quartieri, i quartieri stessi, ma anche i luoghi dei quartieri come... considerare quei luoghi che sono produttori di cultura e le azioni stesse di attivismo che sono a loro volta produttrici di cultura e muoversi su questo piano, per cui non puntare all'accumulazione ma alla condivisione, e quello che vedremo, che ci proporranno i Left Hand Rotation, sono proprio esperienze già fatte, pratiche, azioni dirette di, non so, attacchinaggi, linguaggi utilizzati, questo nella più ampia parte del mondo, nel senso in diverse parti del mondo sono state fatte delle azioni, vengono portate avanti delle forme di attivismo contro la gentrificazione e ci faranno praticamente, ci mostreranno una gamma di possibilità che loro hanno sperimentato, hanno attraversato, eccetera, anche individuandone i successi e gli insuccessi, perché ricordiamo che la gentrificazione sembra vincere nella sua sistematicità, sembra vincere anche in maniera incontrastata ovunque, anche perché è qualcosa che parte della cittadinanza, dei territori, dei quartieri, desidera un maggiore profitto, maggiori introiti, nuove forme di guadagno e di sostentamento. E quindi insomma vedere anche quel tipo di azioni, quel tipo di pratiche che hanno portato a dei successi che sono rare, e anche quelle che hanno portato in successi. Questo perché come la gentrificazione, diciamo, porta sempre allo stesso risultato, non agisce sempre nello stesso modo. Vediamo casi tipo la città di Napoli, è una città che ha subito e sta subendo un processo di trasformazione urbana molto legato al turismo, e anche legata al, diciamo, allo studio, agli studenti eccetera, cosa che invece su per esempio Bologna è molto più specifica, la questione della trasformazione urbana, del movimento degli studenti. Insomma, la gentrificazione si può manifestare attraverso tanti canali.
La questione è che noi non siamo proprio con, cioè,
bisogna essere, è complessa,
è molto complessa, nel senso che la questione è che il processo gentrificante lavora molto spesso attraverso la sussunzione, ovvero attraverso l'assorbimento proprio di tutte quelle pratiche che invece sono spontanee e sono appunto di uso della città. Quindi il discorso del muoversi attraverso il canale proprio della cultura, e quindi della profusione di aspetti culturali è fondamentale, ed è un'arma a doppio taglio, perché per l'appunto addirittura esiste quella che viene così chiamata, anche definita techno gentrification, per fare un esempio. Tutte le volte faccio questo esempio perché questa è una pratica di gentrificazione che viene collocata nello specifico a partire da Berlino, ed è potrebbe sembrare una roba che ha a che fare con smart city e quant'altro, invece no, ha a che fare proprio con la musica elettronica, cioè con quei party che venivano organizzati a Berlino, che vedevano l'occupazione temporanea, la cosiddetta TAZ, di edifici ma anche di territori. E questo ha fatto sì che chiaramente si è creato una frequentazione di spazi e di luoghi che prima non erano frequentati, e che chiaramente hanno portato chi aveva le possibilità dal punto di vista economico di sfruttare proprio quelle aree. Quindi diciamo il processo è complesso, e quindi partire da questa logica, quella che ci propongono i Left Hand Rotation, è molto interessante, perché quella logica, tra l'altro, che viene puntualmente sussunta, ovvero sfruttata, ovvero portata dall'altro, esatto, ribaltata e resa invece a sfruttamento di chi può.
Prego. Trattandosi di un laboratorio, non solo quello che faremo domani e poi domenica, che sarà il momento invece più di appunto restituzione, no? Di quello che faremo domani nel pomeriggio, e si tratterà domenica di fare una passeggiata e non so,
e valutare sul campo,
e sì, valutare sul campo, esatto, segnalare qualcosa, quegli aspetti di Centocelle che diciamo sono indiscutibilmente dei segni della trasformazione gentrificante del quartiere, però anche andare a segnalare invece quei luoghi che sono espressione della città liberata che a noi ci piace, perché appunto noi parliamo di gentrificazione come qualcosa che viene da fuori e attacca i luoghi che noi viviamo, e partendo dai luoghi in cui noi viviamo, per cui noi nei luoghi in cui viviamo la città che ci piace c'è, non è qualcosa che va inventata su un esistente.
Esiste,
drammatico,
già, certo,
è proprio il processo opposto, per cui si tratta non tanto di mantenere e preservare, perché si rischia di diventare anche un po' reazionari, no? Nel dire vogliamo mantenere le cose così come stanno, e non è vero che vogliamo mantenere le cose così come stanno, vogliamo effettivamente amplificare quelle sacche di vivibilità che sono nella città, e amplificarle e insomma anche rendere i territori stessi più vivibili quanto lo sono. Purtroppo l'abbiamo visto per esempio ad Exarchia, ad Atene, una fermata della metro può essere una svolta per un intero quartiere, ma può essere proprio lo strumento di invasione. Era veramente il cavallo di Troia, la testa di ponte delle grandissime compagnie multinazionali che comprano interi isolati delle città per trasformarli, per iniziare a spremerli come una slot machine. Quindi quello che è una trasformazione auspicabile per un quartiere, quindi l'arrivo di un mezzo di trasporto, quando è utilizzato come invece può essere utilizzato appunto questa testa di ponte aggressiva da parte del capitale, della speculazione. Quindi diciamo si viaggia su un filo di cotone, ed è quello che ci ha spinto più di un anno fa ad avviare col Forte questo laboratorio, e la cosa che stiamo facendo da un annetto e più è stato innanzitutto formarci, discutere, elaborare e fare tutto questo non solo internamente col gruppo, che poi appunto il gruppo è già di per sé abbastanza variegato, ma viaggiando, incontrando di persona nei luoghi chi si sta attivando su questi temi, perché riteniamo che soltanto attraverso una condivisione, uno scambio e una comune un'elaborazione a più teste e a più cuori si possa trovare delle soluzioni che siano vincenti, perché magari uno stesso tipo di azione che a Lisbona non ha sortito alcun effetto, anzi magari ha prodotto degli effetti paradossali di complicazione del problema stesso, magari in un'altra città tipo Tirana piuttosto che in un quartiere specifico di Londra possono essere invece riconoscibili come delle pratiche sensate, no? Per cui questo è quello che stiamo facendo, e aggiungo questa nota suggestiva che ci siamo ritrovati a fare questo perché ci siamo letteralmente ritrovati a incontrare di persona gli attivisti. Abbiamo invitato i Left Hand Rotation già nel dicembre 2021 per presentare un loro film insieme a dei rappresentanti di Abita e Stop the Specials, che sono due realtà di lotta antisfratto e diritto per l'abitare. E dall'incontro personale con loro, poi a Marsiglia abbiamo incontrato esponenti del centro sociale della DAR, l'osservatorio di i fondatori, le fondatrici dell'osservatorio della gentrificazione della Plaine. Poi ci siamo trovati a viaggiare, ad andare ad Atene a prendere un caffè con qualche compa che sta giù, di varie strutture, e insomma incontrando di persona direttamente le realtà e le attiviste e gli attivisti dei vari luoghi, e ci siamo ritrovati in questo processo di contatto diretto, per cui non c'è stata nessuna chiamata Jitsi o Zoom, non c'è stato scambio di mail o chiacchiere su WhatsApp, ma sempre diciamo in questa, che poi ne abbiamo fatto un metodo perché ce lo siamo letteralmente trovati in mano, e abbiamo deciso di continuare questo piano, del motivo per cui abbiamo voluto venire anche di persona qui in radio, perché abbiamo visto che dentro questa dinamica di incontro, di guardarsi agli occhi e di darsi anche il tempo di riflettere insieme, non soltanto di comunicare il messaggio all'altra persona, e poi invece questo tempo di riflessione, di elaborazione, svegliarsi il giorno dopo e ritrovarsi a colazione ad aggiungere elementi che sono venuti fuori nel momento in cui ci si è un attimo allontanati, abbiamo visto che stavamo attuando qualcosa che effettivamente di per sé è già molto decentrificante, perché se la gentrificazione porta a costringere a lasciare casa, a spostarsi magari al paese o a chilometri e chilometri di distanza da dove si abitava, la prima cosa che si ottiene è che i figli dovranno cambiare scuola, per cui non avranno più gli amichetti con cui stavano crescendo, tutti i contatti dei vari, non so, l'erborista piuttosto che il panettaio o chiunque stia sotto casa con cui si ha una relazione, niente, bisogna ricostruire tutto da zero. Quindi si vanno letteralmente a diradare, intanto a interrompere, poi a diradare i legami e i rapporti personali. E questo è venuto fuori anche da diverse inchieste e ricerche che sono state fatte su alcuni abitanti, per esempio ex abitanti del Pigneto, alcuni ex abitanti di altri quartieri che poi hanno volutamente venduto casa perché gli erano stati offerti soldi che non avevano mai visto in tutta la loro vita, e poi si sono ritrovati appunto magari ai castelli, parlando della città di Roma o in periferie estreme, dove si ritrovano magari sì in una casa un po' più spaziosa, con meno costi della vita, però in solitudine. E quindi, insomma, se la solitudine è la dimensione umana che la gentrificazione un po' va a proporre, diciamo a condizionare, l'incontro, lo scambio, il stare in relazione, il conoscersi, il sentirsi, il mantenersi in contatto e la voglia di vedersi, il desiderarsi su questo piano, ecco, pensiamo che sia già un'arma molto potente. Quindi è quello che abbiamo deciso di mettere a punto a Metodo, e col lancio che adesso facciamo, fra poco inizierà, diciamo, questo è un po' uno spoiler, però fra poco uscirà la comunicazione ufficiale di questo incontro dei 3 giorni di maggio. È proprio per questo, noi come Forte non siamo qui a proporre piattaforme di azione, non siamo qui a costruire un'unicità. No, ci interessa sempre la pluralità, la diversificazione, la moltiplicazione dei linguaggi, delle attitudini e delle identità, e per cui per noi si tratta di riunirsi e mettere in contatto diretto tutte queste bellissime realtà e queste bellissime persone che stiamo conoscendo e vedere un po' cosa ne viene fuori. Cioè, ci auguriamo e auspichiamo che questo promuova questo incontrarsi e questo riunirsi promuova diverse lotte, diverse forme di contrasto e finalmente anche trovare qualche forma di successo anche dal basso, quindi non necessariamente sempre aspettando la legge municipale, regionale o statale o addirittura europea, ma provando a, ecco, essendo in tanti e percependosi come non isolati e non soli, pensiamo comunque sicuramente di dare un contributo molto importante a questa lotta, e chiudo, che è una lotta che comprende un po' tutte le lotte, perché se l'attacco della gentrificazione è contro il diritto all'abitare, porta agli sfratti, porta alla chiusura e al degrado del welfare dei territori, quindi la chiusura dei consultori, dei centri di salute, e la privatizzazione dell'istruzione, la messa a profitto di un ambito del vivente e del vissuto, effettivamente è quel colpo del capitale, quel colpo del profitto che prende un po' tutti e tutte. Quindi niente, questo invitiamo all'incontro, invitiamo allo scambio, alla relazione trasversale, plurale e diversificato. E niente, insomma,
bene, allora
so che altro aggiungere
potremmo andare avanti per ore, sì, però per diciamo ore. Il tempo è quello che è a nostra disposizione. Allora ricordiamo però
una sola aggiunta finale,
rapidissima.
L'aggiunta è che noi, proprio per tutto quello che è stato raccontato, noi usciremo per maggio con un comunicato che avrà una serie di domande. Diciamo
spoilerare troppo.
Questa metodologia viene perché noi al Forte abbiamo già fatto un festival che era il festival sull'abitare critico, che era il festival di Babel, e diciamo questa è una prosecuzione di quel tipo di ragionamento, tant'è vero abbiamo usato la stessa metodologia e arriviamo con le domande, perché lasciamo spazio a tutti di riflettere su alcuni argomenti che siano diciamo argomenti comuni e quindi sui quali dobbiamo riflettere anche noi stessi, chiaramente. Certo. Noi stessi che stiamo facendo queste domande ce le stiamo ponendo anche noi. Questo è uno spoiler che è secondo me importante, perché è immediatamente è un modo per condividere tutti quanti insieme un piano di ragionamento.
Benissimo, che dovrà essere, diciamo, ancora arato,
molto
a
da
lungo.
Sviscerare.
Perfetto. Allora, però, per rimanere, diciamo, nel contesto immediato, l'appuntamento è domani a partire dalle ore 16, giusto?
Sì, vi anticipiamo che, dato che ci sarà, a quanto ho capito, sta girando, non si sa bene dove, comunque ci sarà di nuovo un Picnics 2.0, se ho capito bene, contro la repressione e il 633 bis, e si è capito che pare che sia a Roma Est, se non ho capito male. E l'ho visto forse per sbaglio su un social, non mi ricordo, e quindi per permettere questo picnic anche un attimo di svilupparsi, diciamo già che cominceremo alle 5 puntualissime. Per benissimo. Cui il comunicato è, nella comunicazione è riportato alle 4, sappiate che però alle 5 cominciamo, quindi se venite alle 5 e mezzo
è già cominciato.
E poi c'è la passeggiata della domenica.
La domenica restiamo con un appuntamento indicativo per le 10 e mezzo al Forte, per prendere quello che ci serve, se ci serve qualcosa, se no può essere anche che bastano i nostri corpi e i nostri sguardi, per cui niente, alle 10 e mezza appuntamento al Forte per una passeggiata degentrificante che ci porterà a pranzo, già lo diciamo, esatto. a Casale Falchetti dove si terrà all'SA, il laboratorio sociale autogestito Centocelle, a Via della Primavera, dove si terrà questo pranzo a sostegno delle spese, dei fondi da mandare per il terremoto del Kurdistan.
Benissimo, e poi diciamo per maggio avremo modo di risentirci, esatto. con calma.
Tra l'altro ci saranno, ultimo secondo, in vista di maggio ci saranno altri incontri che noi proporremo, sempre ne abbiamo fatti diversi, presentazioni di film, di libri eccetera. Il 14 maggio abbiamo l'onore di ospitare Leslie Kern, che è questa studiosa canadese che ha scritto dei testi molto importanti sulla gentrificazione, fra cui La città femminista e
La città.
E la gentrificazione è inevitabile, altre bugie. Quindi 14 maggio sera al Forte ospiteremo Leslie Kern per questo incontro tematico, e ci sarà un'altra presentazione sempre di riscaldamento in vista della 3 giorni di maggio, però insomma
quella avrete modo di tornare,
avremo modo di raccontarvelo
da queste parti. Benissimo, grazie ancora e ci si rivede domani e dopodomani.
Grazie,
allora, grazie mille, ciao.